www.radiogio.it e la storia continua. Costumi sull'uso del tabacco. Discorrere oggi sull'uso del tabacco, dopo tutto quanto fu scritto attorno all'argomento da 3 secoli in qua, potrà a molti parere superfluo, e più di un ascoltatore, devoto adoratore della Nicoziana, farà il viso arcigno a queste parole, condannando a priori l'igienista che viene con le sue negne a turbare la placida tranquillità di un nozio rallegrato dal fumo del sigaro. No, non temere, ascoltatore, non intendo sciorinare una filippica contro l'uso del tabacco. Non mi farò iscrivere tra gli oppositori arrabbiati, ma mi rimetterò, come certi onorevoli di nostra comune conoscenza, a parlare in merito, riservandomi poi il libero voto. Prima di studiare l'azione del tabacco sull'intelletto umano, si presenta spontanea una specie di questione pregiudiziale. Perché si fuma? Ogni fumatore ricorda di certo la sgradevole sensazione provata nei primi tentativi, le nausee, i vomiti, il malessere, il capogiro e tutte le altre torture del noviziato. Se ciò non pertanto si persistette sull'uso finché l'abitudine attutì e tutto fece svanire ogni triste effetto, e se tutto oggi vediamo la grande maggioranza degli uomini spontaneamente sottoposti a queste prove disgustose, bisogna convenire, vi deve essere un motivo potente, e degno per essere studiato. Fra i più grandi stimoli al fumare conviene forse annoverare l'imitazione. È nella natura umana il desiderio di imitare tutto ciò che si vede a fare in qualsiasi ordine di cose. Ora, vedendo un uomo che fuma, non ci pare che egli di riconoscere in lui una superiorità, quella che ha l'uomo occupato sull'uomo ozioso? Osservando la compiacenza che gli si legge in viso mentre lancia in aria le boccate di fumo, si comincia a invidiare la sua sorte. Egli è non solo occupato, diciamo noi, ma contento. Perché adunque ci dovremmo priveremo poi di un piacere che gli altri si acquista così a buon mercato? Tale è presso a poco il ragionamento che si suol fare, e tali le idee che germogliano in testa al ragazzo quando contempla con occhio invido il giovinetto più grandicello che pipa eternamente. Questa potenza di imitazione è immensa, irresistibile, secondo il paragone biblico, come oste schierata in campo nell'ordine morale, come nel materiale, la sua influenza si esercita su tutta la società. Trovandosi in una riunione di uomini nella quale tutti fumino, colui che non sacrifica alla dea nicoziana non di rado confessa questa sua astinenza con un po' di imbarazzo, talvolta fino con una certa umiliazione. Il collegiale che scappa a fumare di nascosto dai suoi superiori si crede già un uomo fatto, quando a forza di penosi conati può giungere a fumare un sigaro intero, come fa il suo compagno della camerata superiore, e la sua emancipazione è completa quando può far passaggio alla pipa. All'influenza dell'imitazione tiene dietro a poco a poco la tirannia dell'abitudine. la quale una volta contratta si trasforma in un vero bisogno che talvolta sta al pari come gli altri più imperiosi sull'organismo. Vi hanno fumatori così affezionati alla loro pipa che sopporterebbero con maggior rassegnazione la mancanza di cibo, anziché quella del tabacco. Il vero fumatore trova in esso una fonte di molteplici piaceri. Per lui il fumare non è già una specie di transazione di coscienza, ma alcunché mezzo tra l'ozio e il lavoro, come viene ingegnosamente chiamato, ma costituisce una vera occupazione, un lavoro serio che richiama a sé tutta l'attenzione e che fa appello a tutti i sensi per meglio essere gustato in tutta la sua pienezza. Noi non analizzeremo questo piacere complesso, ma ne cercheremo di ritrarre l'espressione di beata tranquillità che si manifesta, sulla faccia del fumatore, espressione del resto la quale, per dirlo di passaggio, non par molto atta ad accrescere la maestà del volto, se finora, che io mi sappia, non potei ispirare lo scalpello di nessun canova, ma fece tutt'al più le spese alla matita di qualche caricaturista. Beh, che ne sia, l'uso del tabacco, da che fu introdotto in Europa, andò sempre crescendo, per modo che ora si fece veramente vasto e costituisce una delle rendite più importanti dei governi. Nella sola Francia l'imposta sul tabacco dava nel 1842 circa 80 milioni all'erario. 20 anni dopo, questo provento si elevava già alla cifra di 180 milioni. Il consumo di questa pianta ormai non ha confini. Essa sedusse tutti i popoli. Piace al selvaggio egualmente che all'uomo incivilito, all'uomo del settentrione come nel meridione, al mendicante del pari dell'opulento. Da un calcolo che si può con qualche ragione ritenere esatto, si trovò che circa 800 milioni di individui usano il tabacco. E a spiegare questo fatto conviene ricordare la tendenza naturale che ha l'uomo per i narcotici. In qualunque punto del globo, se si trovi, l'uomo cerca nei narcotici una fonte di ebbrezza. Chi soffre chiede ad essi la calma e l'oblio. Chi è felice dimanda loro nuove piacevoli sensazioni a rompere la monotonia della vita. Il filosofo può gridare finché vuole contro l'abuso del narcotismo, ma non per questo l'oppio, il tabacco, il betel, la coca, l'hashish, cesseranno certamente dall'inebriare le popolazioni. E l'igienista avrà già motivo di rallegrarsi se potrà ottenere che l'ebbrezza non trasmodi e non giunga a un punto ove cessa il piacere e comincia l'abbruttimento. www.redigio.it e la storia continua.